Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 6 minuti di venerdì 29 maggio, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione. Apriamo questa puntata, come di consueto, prima dell'informazione locale, approfondimenti e interviste, uno sguardo al meteo, all'evoluzione di queste perturbazioni che insomma da ieri hanno coinvolto anche la regione. Buongiorno a Tommaso Torrigiani.
Buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici di Controradio. E sì, un'altra giornata all'insegna della instabilità, già questa mattina temporali sparsi interessano soprattutto le province di Grosseto, Siena e Firenze, piogge sparse anche altrove, quindi una giornata ancora instabile. Il resto della mattinata vedrà probabilmente un'attenuazione delle piogge, ma nel pomeriggio si prevede lo sviluppo di nuove nubi temporalesche sui rilievi interni, con ancora qualche piovasco, qualche rovescio a carattere sparso e intermittente. Sulla costa invece nel pomeriggio probabilmente prevarrà il sole. Le buone notizie arrivano però per il lungo fine settimana, o bene il fine settimana e il ponte, perché ci attendiamo un clima, un tempo più stabile con cielo sereno, qualche nube nel pomeriggio, ma i rovesci saranno solo a carattere occasionale sui rilievi, e questo sia sabato che domenica, ma anche lunedì e martedì ci attendono giornate sostanzialmente soleggiate. Le temperature rimarranno un po' superiori alle medie, quindi con massime tra i 30 e i 32 gradi. Con questo direi che è tutto, se non hai domande a te la linea.
No, perché chiedo conferma, quindi affronteremo il weekend e l'affaccio su giugno all'insegna del bel tempo, poi vedremo naturalmente.
Per il momento sembra così, poi vediamo, perché nel corso della settimana potrebbero tornare le piogge.
Forse ne sapremo di più con Jimmy Tranquillo e Lamma domenica. Grazie nel frattempo a Tommaso Torrigiani, buona giornata e buon lavoro, una breve pausa e poi torniamo con voi.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Quarta puntata, Comune in Piazza, Poggi Bonzi. In onda lunedì 1 giugno alle 9.35 è disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unicop Firenze. Riparte la stagione estiva di Instabile Culture in Movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Dal 30 maggio, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro e aperitivo. Al tramonto, bistrò, pizzeria, griglia, con opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo. Ingresso gratuito, seguici su Facebook e Instagram.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti entriamo subito nelle notizie principali che trovate sulla stampa locale di oggi e sull'home page del nostro sito controradio.it. Partiamo dall'inchiesta sul caporalato in Toscana. Foster, l'ombra del caporalato, Gianni attiva subito gli ispettori, è necessario fare chiarezza, al titolo dalle pagine interne della Nazione. Presunto caporalato nel cantiere per la nuova stazione Foster di Firenze e in altri tre per le case di comunità Poggi Bonzi, Colle Valdelsa e Rapolano Terme, nella ASL Toscana Sud-Est. E quanto emerge dall'inchiesta fantasmi della TGR Rai Toscana. I servizi andati in onda ieri, oggi ci sarà una terza puntata, presentano un sistema che avrebbe coinvolto circa 60 operai di origine straniera impiegate da ditte in subappalto. Gli operai sarebbero stati assunti regolarmente ma costretti poi a versare parte della paga ai cosiddetti caporali, un servizio che ha suscitato in queste ore dure reazioni a livello politico e sindacale. Salutiamo Paolo Fantapie, segretario generale UIL Toscana, ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Fantapie, una prima valutazione rispetto a quanto diffuso da accertare, come ha detto Gianni, pronto ad attivare i servizi ispettivi dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro, sicuramente scenari inquietanti sul nostro territorio.
È vera, come mi immagino, sarebbe di una gravità inumana, perché mi immagino cosa possa succedere in tutti gli altri appalti minori, perché qui stiamo parlando di grandi appalti importanti dove all'interno ci sono anche come committenza, quindi soggetti pubblici. Questo evidenzia che non c'è controllo. Noi come UIL l'abbiamo sempre detto tantissime volte, servono dei controlli e delle verifiche da parte degli ispettori, e penso che il soggetto pubblico, in questo caso immagino la regione o i comuni che sono dentro, dovrebbero essere su questo, dovrebbero attivarsi, ma non ex post, ex ante, perché questo è gravissimo. Mi sembra addirittura che anche IRPET, che è la società economica di statistica della regione, ci aveva parlato che in Toscana c'era circa 140.000 irregolari di lavoratori irregolari, quindi se effettivamente queste sono le stime e poi abbiamo queste notizie, la situazione è fortemente preoccupante e serve immediatamente che la regione, che le istituzioni pubbliche diano sicuramente un cambiamento di rotta, facendo dei controlli mirati, ma a questo punto non solo su quegli appalti lì, ma su tutti gli appalti, perché questa è una situazione gravissima.
E poi Fantapie, come dice lei, no? Controlli sì ex post, ma poi c'è tutto il meccanismo, come sappiamo, della filiera, che se i subappalti aumentano e la catena si allunga, poi i rischi che si annidino di queste forme di caporalato e sfruttamento sul lavoro aumentano.
Noi abbiamo firmato anche con sia con la regione ma anche con molti comuni protocolli in cui si stabilisce chi lavora all'interno degli appalti, chi lavora all'interno dei cantieri e quindi chi sono le persone che lavorano in appalto, chi sono i lavoratori in subappalto, chi entra dentro cantieri. Insomma, mi sembra che la strage dell'Esselunga del 2024 parli chiaro, no? Lì avevamo visto diverse persone all'interno irregolari che non erano controllate, che non avevano il contratto regolare, e mi sembra da quello si era partiti con una serie di accordi, una serie di incontri in cui questo non doveva proprio più succedere. Ecco, il fatto che succeda veramente fa capire che oggi c'è molta superficialità su questo argomento e che ancora c'è tanto da fare.
È anche per questo che come confederali chiedete alla regione di aprire un tavolo di confronto con le parti sociali e le committenze. Grazie al segretario UIL Paolo Fantapie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
18 minuti, andiamo a Prato per raccontarvi il caso del tribunale dove ieri sono saltati tutti i processi, manca personale, il tribunale si blocca, a Prato saltano tutti i processi previsti, leggiamo dalle pagine interne del Corriere Fiorentino che ha raccontato questa vicenda davvero surreale che però avviene in un contesto di allarme e carenza di risorse più volte sollevate anche dallo stesso procuratore Tescaroli. Ma siamo in collegamento con Giorgio Bernardini, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno. Buongiorno Chiara, buongiorno.
Ci dici cosa è successo ieri, fatto inedito peraltro, e le cause di questa situazione, Giorgio?
Sì, un fatto inedito, come dicevi, però in un quadro che spesso insomma porta a condizioni molto simili al rinvio di tantissime udienze. Pensate che oltre le 55 udienze che sono state rinviate ieri in toto, e questo è sicuramente il fatto inusitato, il giorno prima, appena il giorno prima del mercoledì, erano state già rinviate altre 28 udienze. Questo per far capire, per motivi diversi, e ora li spieghiamo, che comunque è una questione senza soluzione di continuità rispetto alle difficoltà gravissime che patisce il Tribunale di Prato, non solo dal punto di vista strutturale, come abbiamo tantissime volte raccontato, ma anche dal punto di vista dell'organico e degli impegni che hanno le persone, pochissime, che ci lavorano. Il punto è questo, proprio sotto gli occhi la mail che la presidente del tribunale Patrizia Pompei insomma aveva inviato alla procura nei giorni precedenti per avvisare poche ore prima in realtà la procura di quello che stava per accadere, tanto più che sostanzialmente con così poco preavviso i magistrati non hanno potuto nemmeno inviare delle comunicazioni ai legali, e quindi insomma tantissime persone ieri si sono comunque presentate appunto nel cuore della macchina della giustizia locale per presentare le udienze che sono state tutte rinviate. Allora andiamo con l'ordine, 55 sono state rinviate ieri, il motivo è presto detto, quasi tutti i cancellieri erano a fare qualcosa di legittimo, anzi qualcosa di forse di necessario per la loro vita, regolarmente hanno comunicato la loro assenza poiché hanno partecipato ad un concorso a Roma proprio per la loro stabilizzazione, moltissimi di loro infatti sono precari, parliamo tantissime volte di precariato in altri settori, e in questo caso invece insomma vale la pena di sottolinearlo perché anche la macchina della giustizia, che ha un ruolo così importante nelle nostre vite, purtroppo soffre questa mancanza anche di stabilizzazione. Ebbene, erano andati a stabilizzarsi, appunto a cercare di stabilizzarsi in un concorso, e non c'erano. Il giorno precedente, che era appunto mercoledì, 28 udienze erano saltate perché un giudice in quel caso doveva seguire un corso di aggiornamento. Anche qui siamo di fronte a una persona che insomma professionalmente deve aggiornarsi, cerca di fare meglio il suo mestiere e quindi comunica di non poterci essere. Qual è il punto? Il punto è che non ci sono sostituti, in questo caso non procuratori, certo ce ne sono pochi, ma non ci sono sostituti rispetto alla mole di lavoro, e la scopertura degli organici sono altissime, come il procuratore Luca Tescaroli aveva del resto fatto diciamo sapere tante volte tramite delle informative e tramite delle lettere mandate al ministero. Allora, i numeri attuali sono questi, insomma nella pianta organica del Tribunale di Prato c'è una carenza di cancellieri del 90%, lo ripeto, del 90%, quindi ce ne sono solo il 10%, e di assistenti del 50%. Stessa cosa in procura, dove il personale amministrativo manca per un terzo, e quindi questa situazione è gravissima, e anche le parole di Escaroli ancora una volta ieri, quelle riportate che hai appena citato sul Corriere Fiorentino, danno diciamo il senso di una vicenda veramente molto molto delicata per il territorio.
E in assenza di risposte, cronica anche, tant'è che quello che abbiamo raccontato in questi minuti potrebbe riaccadere a fronte di altre, no, congiunture, a prescindere da concorsi o corsi di formazione, però davvero è un nervo scoperto, come più volte sollevato. Sicuramente cercheremo di raccontare, e speriamo davvero di avere notizie positive in termini di risposte che più volte sono state sollecitate da parte del territorio e delle istituzioni proposte verso il governo e il ministero.
Sì, assolutamente, le iniziative sono state molteplici, devo dire la verità, negli ultimi 10 anni con governi di colori diversi sono arrivate rassicurazioni di molti tipi dai vari ministri di grazia e giustizia, come si diceva un tempo, insomma i guardasigilli che si sono alternati, però non è mai cambiato nulla di significativo, per esempio la pianta organica dei PM per un territorio vasto e complesso, come tutti sapete, insomma come quello di Prato, è aumentata di una unità 2 volte negli ultimi 15 anni, quindi capite bene che insomma è una situazione molto molto complicata, una situazione che, come sottolineavi tu all'inizio, potrebbe ripresentarsi comodamente domani. La notizia, quella appunto dell'uomo che morde il cane, come si dice nelle scuole di giornalismo, è sicuramente oggi quella del rinvio di tutte le udienze, ma come dimostra il caso del giorno precedente e come dimostrerà quello che accadrà nuovamente settimana prossima, purtroppo i rinvii delle udienze per motivi tecnici o mancanza di personale o di giudici sono veramente all'ordine del giorno in questo tribunale.
8:23, chiudiamo questo argomento, ci riaggiorneremo e ti lasciamo, Giorgio, ad una mattinata particolarmente densa, soprattutto in apertura sappiamo dell'insediamento oggi ufficiale del primo cittadino Matteo Biffoni.
Esattamente, prevista fra poco più di un'ora la proclamazione del nuovo vecchio sindaco, potrei dire con una battuta, e quindi insomma di Matteo Biffoni, che sapete ha vinto le elezioni al primo turno con il 55% dei voti appunto alle comunali di Prato, e che si insedierà, sarà proclamato per la terza volta, una volta particolare però questa, perché non riceverà la fascia insomma da un sindaco che lo ha preceduto, come è accaduto nel 2014 con Roberto Ceni, e nemmeno poi da se stesso, come è successo 5 anni dopo, bensì da un commissario prefettizio che oggi quindi saluta e conclude ufficialmente la sua avventura, e appunto avverrà la proclamazione questa mattina. Ci attesa anche per il discorso di insediamento, se dirà qualcosa che darà seguito a quella nuova stagione che ha annunciato in campagna elettorale e a che ha cercato di declinare ieri mattina proprio ai nostri microfoni.
Esattamente, che è possibile riascoltare in forma integrale su controradio.it, racconteremo anche questa mattinata politica. Grazie a Giorgio Bernardini, a prestissimo.
Grazie a voi, a più tardi.
Notizie di oggi dalla stampa locale: lo investì per vendetta 10 anni, l'apertura della Nazione, la condanna del tribunale, lo attese fuori dal locale, travolse anche altre 4 persone, la corsa shock ripresa dalle telecamere, illegale, dalla nostra consulenza emerge che non voleva ucciderlo. Mentre di taglio basso dal Corriere, sempre sul fronte della cronaca, riprendiamo la notizia: il PM ergastolo per l'omicidio del SUV, Cinzia D'Alpino va condannata all'ergastolo. Apostolo. Così si è chiusa la requisitoria del pubblico ministero nei confronti dell'imprenditrice balneare di 67 anni accusata dell'omicidio volontario aggravato dalla crudeltà di Nureddin Mezwoi. La donna lo seguì con l'auto e lo investì sul marciapiede, lo ricorderete, colpendolo più volte, facendo avanti e indietro. Le immagini vennero diffuse e secondo la perizia la donna non ha vizi di mente. Fotonotizia dalla Nazione, la carica dei 100. Stiamo parlando del maxi complesso di via Bufalini che vince al TAR sia gli affitti brevi. Il patto con il comune avvenne nel 2017, accordo stabilito dunque prima del regolamento. A proposito di affitti brevi, di taglio alto dalla Repubblica, stretta sugli affitti brevi, possibili nuovi divieti. Attenti alle speculazioni, ad agenzie, società, sviluppatori o intermediari immobiliari che fossero accarezzati dall'idea di alzare i prezzi delle case, orientare investitori nelle zone per ora non ci sarà il divieto di nuovi affitti brevi come Nuovoli o Careggi. Attenzione a cambiare i valori. Il nostro non è un regolamento statico ma dinamico, avverte l'amministrazione. Poi il caso di Sesto Fiorentino, troppo caldo nella scuola nuova, gli studenti siamo pronti allo sciopero, ventagli e malori in classe, protesta nel liceo Agnoletti, una struttura green e all'avanguardia, temperature in aumento, ordinanza della regione per limitare il lavoro all'aperto. Questo sul fronte dei cantieri. Sono le 8:29, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Dunque noi ci risentiamo subito dopo per una nuova puntata mensile di un 25 novembre al mese che torna anche sui nostri canali cross mediali. Tema di oggi: donne e lavoro, tra gap salariali, maternità come principale fonte di disuguaglianza, dipendenza economica ed esposizione alle violenze. Rimanete con noi.
Popolare Network. Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia ha superato un altro limite con il drone che ha colpito la Romania, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Dura la reazione della NATO che ha parlato di azione sconsiderata da parte di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un palazzo residenziale nella città romena di Galati, che si trova al confine con l'Ucraina. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco contro la regione di Odessa.
Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un'intesa di massima su un memorandum per mettere fine alla guerra. Donald Trump si è preso 2 giorni di tempo per decidere se firmare o meno l'accordo.
L'intesa tra Washington e Teheran dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi israeliani sul Libano, per questo probabilmente Netanyahu ha intensificato i bombardamenti sul paese. Ieri è stata colpita nuovamente Beirut, nonostante la richiesta di Trump di non colpire la capitale libanese. Netanyahu ha annunciato anche di voler occupare il 70% del territorio di Gaza. Ieri le bombe e droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 vittime, tra cui 4 minori e un anziano.
Regioni in rivolta dopo l'invito europeo ad usare i fondi di coesione per affrontare il caro energie. Non siamo un bancomat, la presa e la protesta che arriva dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione Europea Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, in quello di coesione, in quello per la transizione energetica, gli strumenti per far fronte ai rincari della guerra. Un'offerta che sembra andare incontro in parte alle richieste italiane, per quanto non si tratti della flessibilità di spesa richiesta da Roma. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per le bollette. Il riferimento è al prestito europeo SAFE per rafforzare le capacità militari che il governo sembra intenzionato a non attivare.
Un razzo di Blue Origin, l'azienda aerospaziale del miliardario Jeff Bezos, è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida durante un test. È successo nella notte italiana, le immagini dell'incidente mostrano un principio di incendio alla base del razzo e poi la successiva esplosione. Bezos, che è proprietario di Amazon, ha detto che tutto il personale coinvolto nel test sta bene, aggiungendo che la società sta ancora cercando di accertare le cause. Il razzo doveva servire a portare nell'orbita terrestre 48 satelliti di Amazon, che ha cominciato a costruire una propria rete satellitare con l'obiettivo di fornire internet anche nelle aree più remote del mondo.
Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previste in tutta Italia, misure contro il caro vita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali. A Milano sarà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio.
8.33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra Lastrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare invece code a tratti per un veicolo fermo in avaria tra Ponte d'Aeste e il bivio Pisa Livorno. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. Città di Firenze oggi 29 maggio per lo smontaggio di un ponteggio via dei Pandolfini rimarrà chiusa tra via Palmieri e via Verdi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Scenderò. C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21.30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 M-Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno, Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Tour? No. Vabbè. Continuiamo così, facciamoci del male.
Sul grande schermo alla Compagnia Bianca e la messa è finita. Due film manifesto di Nanni Moretti tra inquietudini politiche, fragilità sentimentali e dissidi generazionali ancora attuali. Dal 25 maggio al 7 giugno per La Compagnia Cult, un'occasione imperdibile per rivedere due film essenziali della cinematografia italiana. Info cinemalacompagnia.it. Un parco di musica ed altre storie.
per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 2 giugno una giornata intera dedicata alla Festa della Repubblica. Ospite speciale alle 11.30 Aldo Cazzullo. La mattina è il concerto della Filarmonica di Signa. Nel pomeriggio letture e musiche curate dalla Nottola di Minerva con Letizia Fuochi ed in chiusura il concerto di Dario Cecchini con Soul Check. Prenota il pranzo presso la locanda.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2020. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Contro radio.
Stai ascoltando Contro radio.
Non perdere niente di ciò che accade. Contro radio è transmediale.
Ascoltando Contro Radio.
Contro Radio, Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Torniamo anche nell'ultimo venerdì di maggio con un 25 novembre al mese, anche sui nostri canali crossmediali, dunque visibili anche su Controradio TV. Tema di oggi, donne e lavoro. Saluto subito l'ospite che ci ha raggiunto in studio, Laura Scalia della segreteria CGIL Firenze, responsabile CGIL per il Chianti Fiorentino e non solo, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
È entrata da poco nella segreteria CGIL Fiorentina, peraltro anche con deleghe innovative, Scalia.
Sì, una di queste appunto è le politiche di genere e il rapporto con movimenti femministi e transfemministi.
Questo vuol dire che anche il sindacato nel suo interno si confronta con un'evoluzione sociale che deve essere rappresentativa di quelli che sono i bisogni, i diritti e le dignità di tutti.
Assolutamente, insomma anche la Camera del Lavoro di Firenze in questi anni ha già dato prova insomma nei rapporti territoriali con i movimenti, con quelle associazioni che fanno parte di quel mondo diciamo non strutturato ma che comunque insomma stanno, attraversano la società.
Poi ne parleremo e parleremo di gap salariali, maternità come principale fonte di disuguaglianza, di indipendenza economica come principale anche strumento per uscire da situazioni di violenza fisico-psicologica, ma come di consueto sentiamo il contributo introduttivo a cura della nostra Alessia Dulbecco che insieme all'avvocata Marina Capponi è collaboratrice storica, possiamo dire a questo punto, di un 25 novembre al mese. E allora sentiamo Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice, che ci dedica questa introduzione per la puntata di oggi.
C'è un filo rosso che unisce il tema del lavoro, retribuito e non, alla violenza di genere. Da tempo sappiamo che dove i ruoli di genere sono rigidi e dove quindi alla donna compete quasi esclusivamente il lavoro di cura e di assistenza, il rischio di subire violenza aumenta. Avere invece una vita che si snoda fuori dalle mura di casa, avere un lavoro, rientra tra i fattori di protezione perché permette di costruirsi una rete di relazioni e ovviamente anche di disporre di denaro. Violenza di genere e autonomia lavorativa pertanto si intrecciano. Dobbiamo però riflettere e riflettere molto bene su cosa intendiamo quando parliamo di lavoro. Questo ce lo ricorda molto bene l'economista Azzurra Rinaldi nel suo ultimo libro che si intitola Soldi, sesso e potere, perché in realtà il lavoro povero non emancipa affatto e il lavoro povero è proprio quello dentro cui spesso si ritrovano imbrigliate le donne. A maggior ragione non emancipa l'avere un reddito inconsistente e che spesso poi confluisce all'interno di conti cointestati su cui comunque quella donna non ha un libero accesso, mentre tra l'altro il peso della cura rimane quasi interamente sulle sue spalle. Peso che tra l'altro ha un valore economico preciso e ce lo ricorda molto bene un'altra studiosa, la docente e demografa Alessandra Minello, che nel suo ultimo libro Senza figli ricorda che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stabilito che il lavoro di cura non retribuito pesa, equivale al 9% del PIL globale, quindi un costo enorme, un lavoro enorme che non compare in nessuna busta paga e non accumula ovviamente nessun tipo di beneficio. La domanda quindi è se il sistema welfare, diciamo, possa cominciare a fare conti con questa asimmetria. Ci sono varie proposte, soprattutto nei dibattiti a matrice femminista. Una è quella di introdurre i care credits, cioè riconoscere gli anni dedicati alla cura come anni contributivi, utili quindi poi ai fini del calcolo della pensione. Riconoscerli significa in qualche modo ammettere che il sistema attuale è costruito attorno a un lavoratore, il maschile ovviamente voluto, privo di carichi familiari, con una carriera lineare, ininterrotta, tutte caratteristiche che di solito mal si ritrovano in quelli che sono i percorsi di vita e di lavoro delle donne. Tanto quel modello non è affatto neutro e sarebbe forse l'ora anche di cominciare a farci i conti.
E allora, Laura Scalia, questi conti non tornano.
No, non tornano.
Non tornano, ci sono strumenti che possono essere messi in campo, ma io in vista di questa trasmissione leggo giusto due titoli che hanno a che fare con approfondimenti di questo mese che sono stati diffusi. In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico intorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, emerge con tanto di elaborazione del polo ricerche di Save the Children, quasi una donna su quattro tra i 25 e i 34 anni dichiara di non aver condizioni lavorative adeguate per avere un figlio e dunque di conseguenza aspetta e rimanda. Oppure sul nostro territorio, colte ma pagate 7.103 euro meno dei maschi, impegnati a colmare il gap uomo-donna, questo nell'ambito, diciamo, delle materie STEM, scienziate, ingegnere, matematiche, all'opera a Firenze come in tutte le altre province toscane e italiane, sono sottopagate rispetto agli uomini. Sono tutte evidenze che però non vengono tradotte poi in un cambio di passo.
Allora, noi siamo a un paradosso. Cioè, il paradosso è questo, diciamo che comincio con l'ultima, quella del gap salariale. Il paradosso è questo: noi abbiamo una struttura giuridica che teoricamente riconosce la parità salariale, dalla Carta Costituzionale, il codice delle pari opportunità, i contratti collettivi nazionali, insomma, e gli accordi, insomma, un po' tutti abbiamo imparato a conoscere. Il punto è perché, nonostante ci sono queste leggi che teoricamente e apparentemente, non c'è una legge che dice te sei uomo ti pago di più, te sei donna ti pago di meno, no? Però che cos'è che non funziona? Funziona il fatto che se te successivamente a queste leggi, che sono un po' l'ossatura del paradigma giudiziario, la Carta Costituzionale, no? Ha determinati articoli in cui garantisce quei cosiddetti diritti inalienabili, ma se te mili alle fondamenta della Carta Costituzionale introducendo nel mercato del lavoro delle leggi che precarizzano, che comunque ti espongono al ricatto occupazionale, e non c'è un welfare garante perché tu ti possa esprimere come donna, come madre, lavoratrice, capisce, come dire, la situazione, nonostante ci sia un impianto giuridico che potrebbe essere anche utile, c'è qualcosa che non torna. Prendine una, il Jobs Act. Il Jobs Act è un elemento spartiacque, no? Sul mercato del lavoro, che colpisce le fasce più fragili. Le fasce più fragili in questo caso sono le donne, ma io ci metto anche le soggettività non conformi, che comunque sono più esposte alla ricattabilità. Ecco, quello spartiacque tu non puoi neanche rivendicare o azzardarti dopo l'assunzione del 2015, magari anche rivendicare un tuo diritto, perché sei esposto a un eventuale licenziamento, con la questione della reintegra, della mancata reintegra, anche se poi, insomma, ci sono state sentenze che hanno detto che appunto il Jobs Act è una legge anticostituzionale.
Quindi stiamo dicendo dicendo, la cornice valoriale costituzionalmente sancita c'è, il problema è il contenuto anche in termini legislativi che ci viene messo dentro e che di fatto mina alle basi quello che è la potenziale applicazione del valore.
Sì, allora, poi ovviamente anche queste leggi hanno delle criticità di applicazione, però l'ossatura comunque c'è. Il punto è l'idea che tu hai del mondo del lavoro, l'idea che tu hai della società. Noi viviamo una società patriarcale, quindi riappropriamoci anche di quello che è il linguaggio, una società che comunque tende un po' a sminuire anche il ruolo della donna, tende esattamente poi ad assegnare anche indirettamente il lavoro di cura a chi? Alle donne, quindi hanno una discontinuità lavorativa, hanno sul carico non soltanto la maternità, ma anche quando in casa ci sono situazioni di non autosufficienza, ricadono sulle donne, e spesso questo lavoro non retribuito, che credo che contribuisca al PIL, un tempo si stimava intorno al 7%, è quel lavoro che comunque serve poi a in qualche modo esautorare il welfare e soprattutto a scaricare il pubblico, e dovrebbe invece garantirlo proprio per non farlo ricadere sulle spalle delle donne.
Perché parliamo di questo all'interno di un 25 novembre al mese? Perché non ci stancheremo mai di ripeterlo, l'indipendenza economica e quindi una qualità del lavoro e anche poi di quale lavoro, la differenza sta anche in questo, è determinante poi per la forza che può avere una donna per uscire dal circuito della violenza.
L'indipendenza economica è il principio fondamentale perché tu comunque possa essere una donna libera, emancipata, autodeterminata e che tu possa fare esattamente le tue scelte. Ecco, la dipendenza economica ti porta a subire quegli elementi di ricattabilità, ti porta a essere esposta alla violenza. Poi la violenza la possiamo declinare in tanti modi, perché quella a cui si pensa è sempre quella fisica, ma ci sono la violenza economica, c'è la violenza culturale, c'è la violenza psicologica, c'è tanti tipi di violenze che portano esattamente poi a non essere libera di poter comunque scegliere, andare via per esempio da situazioni di violenza domestica, andare via anche da situazioni di violenza magari anche lavorativa, perché sei costretta non avendo altro di fonte economica, e quindi ti stringe a stare e a subire anche in un ambiente tossico.
Dicevamo della maternità, che può sembrare un tema ridondante, come se davvero siamo così in difficoltà, davvero ci costruiamo una situazione tale per cui poi non abbiamo le possibilità di reinserirsi a parità, insomma, di professionalità nel mercato del lavoro come ante maternità, oppure c'è proprio questa mancanza di welfare che, come dicevamo all'inizio, mina una possibilità di recupero, ecco, della propria qualifica, della propria mansione, e soprattutto ci permette di proseguire un percorso che in realtà non dovrebbe essere interrotto solo per la nascita di un figlio, ma dovrebbe proseguire dopo, anzi con un arricchimento.
Allora, partiamo dal presupposto che la maternità è un valore sociale, però così come messa, ma non è neanche l'unico riscatto della donna, ecco, questo ce lo possiamo dire, però così per come è il mercato del lavoro e l'idea di società ti porta esattamente a dire che se una donna sceglie di fare un figlio c'è questa penalizzazione, una penalizzazione è il child penalty, questa penalizzazione che è duratura anche nel tempo, perché il momento in cui tu fai un figlio, quindi c'hai lo stop, ora senza generalizzare, però nella maggioranza dei casi lo stop alla carriera, il part time involontario perché magari hai difficoltà anche poi nella gestione della famiglia, non nella conciliazione, nella condivisione, anche qui riappropriamoci di un termine, perché condivisione significa che è in capo soltanto la donna, mentre invece la conciliazione, come dire, è un altro termine. Quindi perché duratura? Perché noi andiamo ora in pensione col sistema contributivo. Bene, il sistema contributivo ti ridarà la pensione con quanti contributi tu hai versato nell'arco della tua vita lavorativa. Ecco, nella tua discontinuità lavorativa, che comunque c'ha una donna nella prevalenza dei casi, viene anche penalizzata non magari all'istante, ma successivamente quando vai in pensione, soprattutto se poi sei costretta poi a richiedere il part-time involontario. Poi c'è una questione, che entrare nel mondo del lavoro ora è difficile un po' per tutti, soprattutto per i giovani, però diciamo che le donne ancora di più, perché c'è ancora oggi nei colloqui di lavoro chi chiede se vuoi fare figli, se li hai o cosa hai intenzione di fare della tua vita.
In questo senso, come sindacato e sindacato anche radicato sul territorio, il lavoro fatto nel Chianti anche con il tavolo di genere, che fotografia avete raccolto? Tutto ciò viene raccontato? C'è una consapevolezza delle lavoratrici, delle giovani precarie? Ci sono strumenti da poterli offrire anche nel momento in cui, insomma, riescono a denunciare situazioni di svantaggio?
Nel senso, per esempio, come tavolo di genere del Chianti, dopo il 2020 facciamo questo questionario online, perché nel 2020, ricordiamoci, c'è stata una situazione, il Covid, che anche qui che ha aggravato molto sulle spalle delle donne, sullo smart working, insomma sul ritorno del lavoro a casa. Lì abbiamo avuto una fotografia di difficoltà anche ambientali, ma anche psicologiche, di poi ha subito questa questione del fatto che dovevamo stare a casa perché c'era questa situazione di epidemia medica. Gli strumenti, diciamo che qualcosa c'è, bisognerebbe fare un pochino di più. Per esempio, c'è questa situazione che nel momento in cui te sei vittima di violenza puoi accedere ai 3 mesi previsti, insomma, di astensione. Il problema però è noi ci dobbiamo fare l'altra domanda: quanto effettivamente oggi prendiamo in carico quelle donne che si rivolgano a strutture, per esempio la CGL ha lo sportello Donna Chiama Donna, dove appunto abbiamo anche l'avvocata Marina Capponi, dove insieme cerchiamo di capire come fare a dare una risposta, a prendere in carico tutte quelle donne che si rivolgono allo sportello, perché anche magari in difficoltà nella gestione della famiglia. Però che cos'è che manca effettivamente? Noi abbiamo necessità, per esempio, di centri antiviolenza, ma di centri antiviolenza, consentetemi il termine, di dire anche femministe, transfemministe, centri antiviolenza che pongano la questione della tutela della donna, magari anche della maternità, piuttosto anche dei figli, nel momento in cui una donna si rivolge. Ricordiamoci che quando una donna si rivolge a un centro antiviolenza non è facile nemmeno per la donna stessa, perché comunque si espone già con se stessa e figuriamoci poi nella condizione diciamo che vive a livello familiare. Poi è ovvio, se te sei una lavoratrice, a seconda del settore dove lavori ci sono anche la contrattazione, che magari in alcuni casi può darti anche un aiuto. Abbiamo la direttiva europea recepita, i comuni del Chianti furono i primi, la direttiva europea contro le molestie nei luoghi di lavoro, dove mette un impianto di tutela con anche le associazioni datoriali perché si possa prevenire e prendere in carico situazioni di violenza. Però torno a fare un esempio, allora, uno sulla questione, per esempio, della maternità, sempre l'idea di società. Quando ci fu la proposta del congedo paritario anche per gli uomini, c'è stata una levata di scudi, quindi già ti dà l'idea di che società vogliamo. I padri devono lavorare, anzi in alcuni percentuali c'è addirittura che gli uomini aumentano, diciamo, il lavoro nel momento in cui le donne vanno in maternità. E l'altra, la questione della trasparenza salariale. Noi c'è una direttiva europea che deve essere recepita entro il 7 di giugno del 2026, il governo fa una proposta. Ora, ha delle criticità anche questa direttiva, però è un ulteriore strumento che comunque supera la segretezza salariale. Cioè, se un datore di lavoro, di lavoro dà più salario a un uomo, più del 5%, lo devi giustificare, devi dire perché tu gli dai più salario. Un conto è dire perché c'è una professionalità diversa, un conto non avere ragioni semplicemente perché c'è un sesso biologico nel mezzo.
E allora, abbiamo parlato di alcune direttive e delle possibilità che possano incidere poi in un cambiamento anche di mentalità. Cosa si può fare? Quali sono gli strumenti da mettere in campo, soprattutto per quanto riguarda la politica e questa cosa del care credits? Li vedi in maniera sostenibile? Cioè, senz'altro sarebbe un riconoscimento importante di un concetto di cura normalizzato che però non è sufficientemente, anzi per niente, riconosciuto dal punto di vista né contributivo, insomma economico sicuramente.
È un aiuto, però attenzione, perché anche qui noi siamo una società in cui poi alla fine rimettiamo le donne a casa perché le si riconosce anche contributi per il lavoro di cura. Quindi, prima fra tutti, ci devono essere delle politiche del lavoro attive un po' per tutte, buone, di qualità, ma in particolar modo appunto per le donne. Dobbiamo rafforzare il welfare, la rivendicazione è quella di un welfare che possa garantire, nel momento in cui ci sia una situazione di non autosufficienza piuttosto che situazione di maternità, di potersi comunque recare al lavoro e continuare a lavorare. lavorare. La questione salariale, noi dobbiamo introdurre degli strumenti anche di recupero del potere d'acquisto. Quei settori femminilizzati, dove sono solitamente le donne, sono quei settori dove i contratti collettivi nazionali si fa fatica a rinnovarli, si rinnovano dopo anni e anni e anni, quindi c'è il potere d'acquisto che va sempre più indietro. Questo è un altro elemento, quindi ci vuole un sistema contrattuale che ti aiuti. La CGIL sta facendo la raccolta firme su due argomenti, uno è sugli appalti, uno è sulla sanità. Esattamente questo, gli appalti, dove chi ci lavora negli appalti? Prevalentemente anche le donne. Bene, qui quindi stesso contratto, stesso salario. La questione della sanità, per un rafforzamento della sanità che comunque possa andare da centri antiviolenza alle liste, per abbattere le liste d'attesa, ma anche per avere una sanità più rafforzata. E questo potrebbe essere altri strumenti, perché stiamo provando a fare appunto queste due leggi di iniziativa popolare. Poi lasciami dire una cosa: la Prego. Questione della differenza salariale, sì. La questione della maternità, la questione della violenza non è un fatto privato solo nelle imprese. Cioè, la responsabilità d'impresa è una responsabilità collettiva prevista dalla Carta Costituzionale, però anche il pubblico può fare la sua parte. Noi dobbiamo andare verso un indirizzo che porti le città ad avere un'ottica di genere, che possa prendere in carico la questione dei tempi di attraversamento della città, dei trasporti, degli spazi, dei luoghi. Ce lo possiamo dire una città femminista?
Assolutamente, lo abbiamo ribadito più volte anche dal punto di vista urbanistico, no? Esatto. Davvero pensarle a misura di donna vuol dire pensarle a misura di tutti, perché
anche perché se c'è un concetto di misura di donna c'è anche un'emancipazione dell'uomo poi.
E allora, con questo concetto che vorremmo risuonasse, ci lasciamo per questa puntata di un 25 novembre al mese. Prossimo appuntamento in chiusura di stagione a giugno. Grazie a Laura Scalia per essere stata con noi, e a questo punto l'approfondimento conclusivo di rito a cura dell'avvocata Marina Capponi.
Il tema delle diseguaglianze e della violenza di genere va affrontato partendo dai dati, che sono tutt'altro che freddi e sanno fare molto rumore. Commentando il rapporto annuale Istat sulla crescita, pubblicato in questi giorni, Linda Laura Sabadini ci ricorda il valore pubblico dei numeri, quando riescono ad illuminare ciò che per anni è rimasto opaco: la condizione delle donne, il lavoro di cura, le forme più nascoste della dipendenza economica. Le statistiche di genere sono la vera rivoluzione epocale, perché quando si mettono al centro le persone, i loro bisogni e la loro qualità della vita, i dati parlano con voce forte e diventano strumenti per rendere leggibili i cambiamenti sociali e per orientare le scelte pubbliche. Solo i fenomeni che vengono contati contano davvero. E i numeri cosa ci dicono? Che anche quando sono occupate fuori casa, le donne si trovano in una situazione di sovraccarico del lavoro di cura, non retribuito, di divisione dei ruoli asimmetrica, frutto di stereotipi duri a morire. E nella coppia dove entrambi lavorano, ci dice Istat che l'impegno di cura pesa sulle donne per quasi il 69%. E che i differenziali retributivi sono sempre sfavorevoli alle donne, le cui retribuzioni sono in ogni settore più leggere di quelle maschili per almeno l'8%, a parità di lavoro o per un lavoro di valore uguale. Anche nella nostra Toscana Felix le donne sono meno pagate degli uomini, hanno redditi lordi medi di appena 20.000 euro l'anno e soffrono un divario rispetto ai lavoratori di circa 7.000 euro in meno. Quando l'intreccio tra bassa partecipazione al lavoro e gap retributivo erode l'autonomia femminile, la diseguaglianza diventa vulnerabilità sociale e terreno favorevole alla violenza economica. Ugualmente, nel mondo del lavoro, la relazione squilibrata di potere tra datori di lavoro e lavoratrici diventa terreno fertile per discriminazioni e molestie sessuali. La Convenzione di Istanbul ha inserito espressamente la violenza economica nel quadro della violenza di genere, contribuendo alla lotta contro questa forma di abuso, spesso invisibile, che utilizza la mancanza di autonomia finanziaria per controllare una partner, creando dipendenza e rendendo difficile l'uscita dalla relazione. E tra le donne che denunciano abusi non è un caso che una su tre sia a reddito zero. Il prossimo giugno verrà recepita nel nostro paese la direttiva dell'Unione 970 del 2023, dedicata al superamento dello squilibrio retributivo di genere. Molte delle misure che dovranno essere adottate riguardano la trasparenza dei meccanismi di determinazione delle paghe, a partire dai sistemi di classificazione del personale, frutto di un approccio culturale stereotipato che tende ad attribuire un valore monetario superiore ai lavori tradizionalmente maschili. maschili. Ogni Stato dovrà adottare strategie misurabili per superare il gender pay gap e potenziare la raccolta dei dati per leggere i fenomeni e vincere una volta per tutte la discriminazione retributiva. E così torniamo nuovamente ai numeri, che sono indispensabili per raccontare i cambiamenti e far emergere ciò che per troppo tempo è stato invisibile. E come ci spiega Annalisa Monfreda nel suo saggio Quali soldi fanno la felicità? Perché le donne non sono pagate abbastanza e altre domande audaci, anche i numeri di un conto corrente declinati per genere ci aiutano a cercare le risposte. Perché sarà anche vero che il denaro non garantisce la felicità, ma sicuramente è la chiave per aprire la porta della libertà e dell'autodeterminazione.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
Fest compie 10 anni e torna con una super line-up. Faccia Nuvola, Miscela, Parisi, Giovanni Toscano e DJ Spiller. E poi, come da tradizione, spazio alla scena emergente locale. Al WOM trovi anche area food, drink e market, dal pomeriggio fino a notte. WOM Fest, 29 e 30 maggio, Polo Fiere, Lucca. Clicca su womfest.it.
Sono Elena, Team Comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Oh,
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
The sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me.
Le 9 e 10 minuti, buongiorno, bentrovati, seguiteci anche sulla Controradio TV con il nostro video che riguarda il mondo dei social, ma non solo, siamo radiofonici come sempre naturalmente. Sergio Risaliti accanto a me quest'oggi nei nostri studi, il direttore del Museo del Novecento di Firenze. Buongiorno Risaliti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Perché quest'oggi torniamo a parlare di una mostra straordinaria, anche per una serie di circostanze molto particolari, ma non solo, che ci hanno veramente portato alla conoscenza, alla scoperta, alla riscoperta di George Baselitz. La mostra si chiama Avanti, una grande mostra dedicata a Baselitz, che tra l'altro è partita, poi a un certo punto c'è stata la scomparsa del maestro, che è stato un passaggio molto delicato da questo punto di vista, ed è una mostra dedicata a uno dei grandi protagonisti, uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea, che è stata realizzata, che avete realizzato in collaborazione con lo studio dell'artista, è stata inaugurata pochi giorni prima della sua scomparsa. Ci sarà fino al 13 di settembre, quindi andate perché c'è tempo, ed è un unicum, è la prima volta che in Italia accade una cosa del genere su Baselitz, o no?
Intanto diciamo appunto è stata anche caratterizzata dalla scomparsa del grande artista, 88 anni, ma diciamo inaspettata in certo senso, anche se l'età diciamo era avanzata. Ha lavorato fino all'ultimo giorno, ha mandato un messaggio il giorno della conferenza stampa al Museo Novecento, drammatico e straordinario, in cui ha raccontato la sua esperienza fiorentina, in particolare il suo rapporto con la nostra città, con la pittura rinascimentale, ma in particolare del manierismo, cioè quegli artisti che lui scoprì qui e amò, Pontormo, Rosso e tanti altri. Sì, è una mostra importantissima, è una mostra anche un po' sui generis, perché affronta una esperienza, un lavoro di Baselitz meno consueto, diciamo. Non di quadri dipinti ne abbiamo 5 esposti e 5 sculture, tra cui una grandissima 3,5 metri nel cortile dell'ex Leopoldine, ma in particolare si dedica e si concentra alla sua attività grafica, che lui ha avviato precocemente da giovanissimo, soprattutto quando arrivò a Firenze nel 65 e soggiornò a Villa Romana come tanti altri artisti tedeschi che sono stati ospiti in quella sede, e lì appunto scoprì la grafica, e fu una presa di posizione anche alternativa alle avanguardie dell'epoca, che rifiutavano drasticamente qualsiasi approccio tradizionale a tecniche o soggetti tradizionali. E lui, contrariamente a quanto si faceva all'epoca con l'arte concettuale, l'arte povera, la land art, la performance, si dedicò appassionatamente all'incisione, e cominciò a essere anche un grande collezionista di opere su carta. E a Firenze c'è un altro fatto interessante, scoprì Ottone Rosai. In un ristorante, una trattoria, venne a conoscenza di questo artista tramite un cameriere e rimase,
che storia,
e rimase estremamente colpito da questo fatto, perché si rese conto della popolarità in quel momento di questo pittore e ne acquistò un quadro, poi ne ha acquistati altri. Ecco perché in occasione della mostra di Basilis abbiamo inaugurato anche una piccola mostra dedicata proprio a Rosai. Ma tornando alla, se lo amava in particolare, lo apprezzava per il suo carattere espressionistico, no? Questa pittura forte, quasi violenta, aggressiva di Rosai nella rappresentazione di volti, ma a volte più lirica anche nella rappresentazione dei paesaggi. Fatto sta che appunto Basilis colse in Rosai un'affinità in qualche modo e una qualità. Ma tornando alla grafica, per Basilis è stata, diciamo, la sua terza prestazione principale accanto alla pittura e alla scultura, e non possiamo non considerare anche un certo rapporto diretto con la scultura, in quanto anche la grafica è un'arte a levare, potremmo dire, come la scultura. Scultura che lui, tra l'altro, ha realizzato soprattutto nel legno, scolpendo in modo come un maestro d'ascia i grandi tronchi per cavarne fuori queste sue figure così espressive, così aggressive. Il termine aggressività, il termine decostruzione e anche distruzione torna molte volte nel linguaggio.
È un dato di biografico Basilis, di partenza, esatto, di Basilis devastante, esatto. Cioè una persona che è nata ed è cresciuta, è nato nel tramonto del Terzo Reich, ha visto, cioè lui diceva: io la decostruzione l'ho vista con i miei occhi, diciamo.
Ha visto una Berlino, ad esempio, le città tedesche distrutte, e infatti nel messaggio che ha mandato a noi per l'inaugurazione lui sottolinea questo aspetto di essere arrivato a Firenze e essere rimasto sorpreso, meravigliato, stupito di come la distruzione nella nostra città non fosse arrivata nel modo violento, violentissimo in cui lui l'aveva conosciuta nei suoi luoghi natii. E questo l'ha colpito moltissimo, questa situazione, questo contesto in cui l'armonia comunque tra il passato, il Rinascimento, e il presente in quel momento si conservava, ed è quello che lo ha colpito molto. Lui invece che viveva in un paese che doveva necessariamente cancellare quello che era stato, che era avvenuto e quello che aveva visto. E nasce anche forse lì questo suo desiderio di distinguersi da tutti gli altri artisti. Lui ripete spesse volte: non voglio avere seguaci, non voglio seguire nessuno stile, non voglio appartenere a una scuola, non voglio creare una scuola, voglio essere un pittore unico, solitario, che lavora non nel silenzio ma nella continua potenza di questa aggressione, proprio questa ricerca continua di qualcosa che esasperasse anche il termine ricerca, il termine rappresentazione. E poi dopo i primi, diciamo, shock che ha provocato da giovanissimo con queste sue rappresentazioni un po' provocanti di piccoli Hitler con sessi smisurati, no? Presentati al pubblico per schiaffeggiare il pubblico, arrivò al suo gesto capitale, il suo gesto fondamentale, che a mio avviso personalmente vale quanto, non so, L'ombra sotto i piedi di Masaccio, La luce teatrale di Caravaggio, il Re di Medici di Duchamp, Il taglio di Fontana, cioè questi gesti radicali che chiudono e
aprono un'altra storia,
ma restano unici, irripetibili, e non si possono, come dire, neppure copiare. Che fa Basilis?
Capovolge
il soggetto, capovolge la figura umana, il volto, gli alberi, gli animali.
I quadri invertiti,
qualcosa che non era mai accaduto in arte, nella storia dell'arte, salvo perché se noi pensiamo a una figura rovesciata nella nostra iconografia classica o rinascimentale o cristiana, la ritroviamo stranamente in San Pietro Crocifisso.
Certo.
Che si è crocifisso rovesciato. Poi è chiaro che a noi particolarmente nella nostra storia, nelle nostre immagini storiche, soprattutto legate alla Seconda Guerra Mondiale, il capovolto fa venire in mente l'impiccato capovolto, no? Il famoso, celebre impiccato nelle piazze di Milano. È chiaro che questa è una forte provocazione. Se noi proseguissimo in questa analisi, ad esempio citando parole di Nietzsche, così parlò Zarathustra, è proprio questo filosofo che dice a quel punto della storia: dobbiamo essere capaci di tagliare ponti con la metafisica, con la teologia, capovolgere a testa in giù l'essere umano per tornare a rimettere i piedi in terra, cioè non stare collegati più con qualcosa che sta sopra la nostra testa, ma tornare capovolti a vivere con questo rapporto fisico proprio, oltre che psicologico, con il sostrato terreno.
Cosa facilissima a dirsi, difficilissima farsi, perché per la nostra cultura e anche per una traduzione della nostra cultura in un ambito consumistico, capitalistico, americano, diciamo così, questo tentativo di emanciparsi da quello che dicevi, alla fine diventa anche quello una metafisica stessa, l'allontanamento dalla metafisica diventa una teologia dell'antiteologia, anche ci ricaschiamo sempre. Fare un gesto così radicale per un artista è difficilissimo. Quello è stato il capolavoro di Baselitz.
Radicale. È qualcosa di veramente radicale. E ancora più oggi, io l'ho sentito ancora di più oggi, questa radicalità del ribaltare l'esperienza umana o la tensione verso sempre qualcosa di astratto.
La mostra sta andando benissimo, perché è una mostra veramente molto molto bella. Tra l'altro ci scrivono, oltre a Baselitz ricordate anche la stupenda mostra Blitz di Sergio Risaliti al Palazzo Buontalenti, andate a vedere anche quella, ci scrive Eva, da questa
con l'Università Europea, curata assieme a Stefania Rispoli. Ma anche voglio ricordare la mostra, perché la collezione permanente del museo in parte si è spostata a Castel Fiorentino, dove abbiamo organizzato in collaborazione col Museo Cambio una bellissima presentazione, esposizione della collezione della Ragione con 100 opere e capolavori d'arte italiana. Ma tornando a quel discorso, la radicalità oggi di Basel sta nel fatto che noi stiamo sempre di più diventando figure metafisiche, corpi metafisici, corpi astratti,
virtuali.
E quindi questo appello, quasi questo richiamo alla terrestrità, che è anche una terribilità dell'esistenza umana,
come deve essere,
esatto, ci porta a considerare Baselitz un grande artista senza tempo, ormai di portata direi mondiale, universale per i suoi temi, come li affronta, è assolutamente attuale e futuribile.
Questa mostra, prima dicevamo, è un unicum, è la prima volta che in Italia arriva un progetto così ampio su Baselitz, con la capacità anche di indagare, come dire, parti meno conosciute come l'incisione, ma ci sono 170 opere sui tre piani del museo, è una cosa veramente monumentale e unica da questo punto di vista. E non c'è nessuna armonia rassicurante in Baselitz, per intenderci. Questa è un'altra cosa che ci serve. In questo momento sono tutti a rassicurarci. Le trame delle serie TV devono spiegarci tutto come se fossimo dei bambini che capiscono poco, eccetera. È tutto molto rassicurante per tenerti a casa buono. Baselitz fa un'altra operazione, esatto. Mi sembra di capire.
Non è rassicurante, però ci accompagna, ci aiuta ad attraversare la drammaticità, la tragicità, diciamo, la violenza anche dell'esserci, di vivere in questa terra, su questa terra, e soprattutto nella storia. Il suo non è un rapporto armonico con la natura, ma non è quello il problema. Lui si occupa della storia umana, cioè della responsabilità dell'essere umano e dell'esserci nella storia dell'essere umano.
Perché lui di storie ne ha attraversate diverse, cioè, se non sbaglio lui poi dopo la guerra nel 55 poi va a entrare all'Accademia a Dresda, poi entra a Berlino, poi viene cacciato. Perché non era maturo politicamente, che non aderiva alla DDR sostanzialmente.
Esatto.
E quindi ha viste di cose da quel punto di vista, da rimettere in discussione anche il suo essere artista. Che influenza ha avuto Baselitz? Secondo, come dire, critici d'arte estremamente autorevoli, Baselitz ha avuto un'influenza sul suo tempo potentissima.
Esatto. soprattutto dobbiamo dire questo, che Basizzi non va confuso con gli artisti della generazione del ritorno alla pittura. Lui si ritiene comunque un artista concettuale alla fin fine, perché il suo gesto di fatto è concettuale, un artista concettuale che ama e odia al tempo stesso Duchamp. Lo ama perché Duchamp in fondo anche lui ha ribaltato il pissoir, no? L'orinatoio, la ruota di bicicletta, eccetera.
Ma lo odia?
Lo odia perché ha rinunciato alla pittura. Ha rinunciato. Basizzi sa che la tradizione pittorica occidentale si è conclusa drammaticamente con la Seconda Guerra Mondiale, col secolo, certo, delle tragedie, che non si può più guardare la realtà nel modo armonioso, chiuso, diciamo, ideale con cui l'abbiamo guardata per secoli, ma bisogna ritornare al punto di partenza, con questi gesti scarabocchiati che sembrano quelli di un bambino che vuole distruggere quasi la figura antropomorfa, figura paterna, no? La lingua madre che gli viene imposta, dipingi, disegna così perché così accademicamente funziona.
Le proporzioni.
Lui l'attacca, attacca, sempre in attacco, va sulla figura, ma la salva in questo caso, perché la salva dalla nostalgia, la salva dalla malinconia, dal senso di recupero, dal citazionismo soprattutto la salva. Ed ecco, ed è impressionante, consiglio di venire una, due, tre volte a rivedere la mostra.
Va rivista, esatto, questa è la cosa che ti stavo chiedendo, perché va sedimentata, ma non è una di quelle cose, come dire, uno guarda e dice ah, ok, bella, l'ho vista, eccetera, va un po' capita, esatto, e va sedimentata, per cui è l'invito che facciamo anche noi, quello di andare e di tornare al Museo del Novecento, che la mostra Avanti, dedicata a Basizzi, va avanti fino al 13 di settembre,
esatto,
per cui c'è ancora qualche tempo, però fatelo, perché sennò poi dopo finisce e poi dice ah, volevo andare a vedere
quelle sale lì, quelle opere lì. E soprattutto si noterà il visitatore la fortissima capacità di sperimentare ogni istante, ogni volta, continuamente l'assetto figurativo, i segni, la possibilità di dare dei segni, addirittura segnare, tracciare dei segni sulla superficie così fragile della carta con il flessibile, usando il flessibile, usando lo scalpello anche, e qui si ritorna al legame con la scultura, con il flessibile che a lui è servito magari per tagliare tronchi di legno e cavarne fuori quasi Michelangelo mesca mente le figure,
lo usa
sulla carta.
Impressionante.
Esatto.
Andate a vedere la mostra Avanti, dedicata a Basizzi, al Museo del Novecento di Firenze. Sergio Risaliti è il direttore del Museo del Novecento, ma anche il curatore di questa mostra, è veramente straordinaria. 9:04, arriva il giornale radio di Popolare Network. Sergio Risaliti, grazie davvero per esserci venuto a trovare.
Grazie per voi per l'ospitalità.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
You're unbelievable. sun, pushing down a better view instead of bringing the attitudes to one, the world, and every pick your attitude, brace yourself, cause the grace of peace, I know this world, and what it seems.
Oh, oh, man.
It's unbelievable.
You burden me with your questions, you have me tell no lies, you'll always ask what it's all about, tongues, it's my reply. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized I'm shivering and leave you. The things you say, your purpose just give you away. The things you say, it's what I love you more. The things you say, your purpose just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable.